Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 5, paragrafo 3. La centralità del messaggio dell'Apocalisse è costituita dalla sconfitta dell'Anticristo e dalla realizzazione del regno di Dio in terra. Ma la attuale settima chiesa di Laodicea, l'apostasia, gli squilli di tromba, e le coppe dell'epoca dell'Anticristo sono anche figura della Chiesa universale finale e della situazione che si rideterminerà alla fine del mondo, quando Satana in persona guiderà la guerra di Gog e Magog. Quella dell'umanità è una storia di corsi e ricorsi, dove l'apostasia, gli squilli di tromba con relativo versamento di coppe, dell'epoca dell'Anticristo saranno anche figura di un'altra ancor maggiore apostasia, con altri ulteriori squilli di tromba che si ripeteranno nuovamente alla fine del mondo. In quell'epoca futura, nella guerra finale di Gog e Magog, l'umanità, avendo dimenticato la lezione e le sofferenze del passato che aveva preceduto il millennio, si metterà al servizio non più delle due bestie, ormai relegate definitivamente all'inferno con l'Anticristo, ma direttamente di Satana, inducendo Dio a decretare la fine della storia. Ritornando però a Sant'Agostino, sul quale insisto, perché dalla sua interpretazione allegorica è poi derivata nei teologi cattolici di scuola la cancellazione della venuta intermedia e la stessa nozione del regno di Dio in terra del Padre nostro, interpretato come se dovesse essere solo il regno del cielo, non si può non convenire sul fatto di quanto il suo millennio non si sia per niente rivelato né come il millennio di pace né come quello finale dell'Apocalisse. Quanto alla pace, a parte le tremende persecuzioni anticristiane dei primi secoli prima di Costantino, a partire dal 600 d.C., il cristianesimo dovette affrontare per parecchi secoli, per citare solo questo aspetto, il primo micidiale pericolo per la propria sopravvivenza, costituito dall'espansione dell'islamismo e dalla conseguente scristianizzazione forzata ed islamizzazione degli immensi territori e popolazioni già cristiane del Medio Oriente e dell'Africa. Tale millennio, spiritualmente parlando e riferendoci al regno di Dio in terra, non si è quindi rivelato come quello che Sant'Agostino credeva sarebbe stato il millennio di Satana incatenato, né tantomeno il millennio finale della storia. Anzi, il tanto giustamente vituperato millenarismo prese le mosse proprio dalla ipotesi della retrodatazione della venuta di Apocalisse capitolo 19, sostenuta da Sant'Agostino. Ipotesi che portò molti a ritenere che alla fine di quel primo millennio d.C. vi sarebbe stata la fine del mondo. Questo dovrebbe costituire materia di riflessione per quei teologi, specie cattolici, che interpretano ancora oggi l'Apocalisse spostando l'era della bestia e dell'anticristo, per di più confuso con Satana, alla fine del mondo, e impedendo così all'umanità di prendere piena coscienza e conoscenza del pericolo dell'anticristo prossimo venturo e di prepararsi adeguatamente sul piano spirituale. Essi hanno tuttavia una attenuante, si sono attenuti al principio di autorità. Il prestigio indiscutibile di Sant'Agostino era tale che lo stesso San Tommaso d'Aquino, che non era nemmeno lui un esperto di escatologia ed apocalittica, si adeguò alla sua opinione, mentre l'autorità di San Tommaso presso i successivi teologi avrebbe fatto a sua volta il resto nei secoli seguenti dal Medioevo fino ad oggi. Questo tema dell'Anticristo e della seconda venuta che gli è collegata, l'ho già trattato tuttavia in maniera più estesa in altre mie opere e pur precisando di non condividere l'opinione di una venuta o manifestazione di Gesù di stampo materiale, sulla quale tornerò però in seguito con ulteriori chiarimenti, Non vorrei qui dilungarmi oltre su questo argomento, perché ora mi interessa di più mettere a fuoco la collocazione temporale dell'epoca dell'Anticristo nella storia, piuttosto che la ben più importante manifestazione di un Gesù parusiaco che sarà l'artefice della sua sconfitta. Se Sant'Agostino sbagliò nel considerare il suo millennio come quello finale della storia dell'umanità, non sbagliò tuttavia nel pensare che la seconda venuta del Signore, dopo la prima dell'incarnazione, per l'instaurazione del suo regno in terra, fosse coincisa con la risurrezione. Non deve perciò apparire come una contraddizione rispetto a quanto da me appena detto in precedenza. Vedremo dunque di chiarire anche questa mia affermazione in seguito, con l'ausilio delle rivelazioni della mistica Maria Valtorta, e cioè l'apparente mistero, e non si tratta di un gioco di parole, di questa venuta intermedia che non è una venuta, pur essendo in certo qual modo una venuta. Come gli squilli di tromba che preannunciano la tribolazione e l'era dell'Anticristo con la battaglia di Armageddon, sono figura di quanto accadrà nuovamente nella guerra finale di Gog e Magog, così questa venuta del Gesù vincente per la sconfitta dell'Anticristo, ma io anziché venuta preferirei qui usare il termine di parusia, inteso come manifestazione gloriosa di Gesù nella potenza dello Spirito Santo, sarà figura della venuta finale di Gesù per il giudizio universale e per la sconfitta definitiva di Satana. Rimane dunque il fatto, a conclusione di queste considerazioni, che la centralità drammatica della rivelazione dell'Apocalisse non è tanto rappresentata dalla fine del mondo, come comunemente si tende ad interpretare per le ragioni già spiegate, quanto dal regno dell'Anticristo e dalla sua sconfitta nella storia ad opera della manifestazione gloriosa del Verbo. Non vi pare che il sacrificio di Gesù sulla croce sarebbe in qualche modo mutilato se egli non potesse dare in qualche modo all'umanità nella storia la prova tangibile della sua divinità proprio con la realizzazione del regno di Dio in terra, ovviamente nel cuore degli uomini? Come sarebbe mai possibile evangelizzare, come aveva detto Gesù, i popoli fino agli estremi confini del mondo, se non immaginando un regno di Dio in terra? Comprenderemo meglio in seguito.